giochi sul nostro podcast, il podcast ludico.
Bentornati a una nuova puntata di giochi sul nostro podcast. Siamo sempre qua, io sono sempre Matte, con me, come sempre, al mio fianco, Luca Ciglione.
Ciao, buonasera a tutti, sono veramente stanco, ho un sonno incredibile, sarò veramente... Ma dobbiamo registrare proprio stasera?
Sì, stasera, perché bisognava farla questa puntata qua, c'avevamo un po' fretta, Quindi... Bisognava battere il ferro finché è caldo, come si
dice. Sì, ho capito, ma alle 9 di sera, ragazzi, devo andare a dormire.
Ecco, appunto, cioè, qua vecchiacci sta spegnendo le luci, ma noi dobbiamo farlo lo stesso. Quindi, non siamo da soli.
Tutte le partite altre 7.
Ecco, vedi, ecco, è già arrivato, si è già autoinserito. Oltre a me e a Luca, quindi, come avete forse intuito, Davide Simarillon.
Ciao, ciao a tutti.
Ecco, allora, già stiamo sforando l'orario di chiusura di vecchiacci qua. Di cosa parliamo però stasera? Davide, vuoi dirlo tu che hai un po' portato questo argomento?
Ma sì, dai, parliamo di strategie dominanti e di come noi affrontiamo la strategia quando giochiamo.
Ok.
Strategie di gioco.
Beh,
un po' nerd, se vogliamo, rispetto a altri, però.
Vabbè, ci sta. Quindi è una puntata dove praticamente parleremo solo di te, perché Luca, cosa vuoi mai che parli? Di strategia in Totopoli?
No, più che altro sto quasi veramente dormendo io.
Ecco, allora.
E ti sentiamo russare, possiamo svegliarti?
Dai, assolutamente.
Una gomitata, ti do una gomitata nel costato. Allora, da cosa vogliamo partire? Da come vogliamo partire? Perché di strategie dominanti un po', diciamo che un po' tutti millantano di avere. Ah sì, guarda, questo gioco qua c'è una strategia dominante. In realtà quelli che sono effettivamente riconosciuti, diciamo, abbastanza in modo, non dico ufficiale, ma quasi, non sono poi tantissimi, no?
No, a me ne vengono in mente proprio pochi di giochi riconosciuti che in effetti hanno un modo di giocare che quasi necessariamente ti porta a vincere, che poi ti porta a vincere soprattutto se non viene contrastato, facciamo.
Certo, certo. Anche perché se ci mettiamo al tavolo io e te cerchiamo di fare la stessa strategia, è chiaro che ci mettiamo un po' il bastone tra le ruote entrambi, ed ecco che nessuno dei due fa nulla, o quasi.
E la nostra strategia non diventa più dominante.
Esatto.
Veniamo dominati dal terzo incomodo.
Eh sì, perché poi magari tra i due litiganti il terzo gode.
Bam!
Ecco, un modo per arginare quindi la strategia dominante.
A me il primo gioco con strategia dominante che viene in mente è Jenga, che la strategia dominante è togliere i legnetti.
E beh, quello è l'unica strategia del gioco, però.
Però è dominante, ragazzi.
Beh, certo che è dominante. Se non fai quella
è l'unica per vincere. Se fai quella, vinci per forza.
E beh, sì. È un po' come quasi in Monopoli comprare le...
Parco della Vittoria.
No,
se tu avessi letto l'articolo di Mago Cialli, sapresti che comprare il Parco della Vittoria in realtà fa parte di una strategia fallimentare, assolutamente.
Esatto, perché allora, ci sono una probabilità su un miliardo che le persone vadano lì sopra. Comunque, invece, andiamo a parlare di titoli che effettivamente hanno un pochino questo problema. Non sono mille, quindi cercheremo anche di fare abbastanza alla svelta. Io dei titoli proprio con una strategia dominante, io ricordo, ma proprio abbastanza chiaramente, Dominion. Dominion è il papà dei deck building, un gioco che a me è piaciuto tantissimo, non a caso, infatti a casa ho tutte le espansioni oltre al gioco base, però soffre un pochino.
Sì, c'è questa strategia qua, quella che hanno chiamato la strategia del big money, E beh, praticamente c'è questa cosa che devi sempre comprare in base... Peschi e compri oro, argento.
Esatto.
Praticamente non guardi le carte e se non ti contrastano, vinci. Ma anche qua, cioè, io mi chiedo, sì, ma c'è divertimento a giocare così? Potrebbe essere, no, anche una strategia dominante, ma Dominion è proprio, cioè, stai andando contro qualsiasi logica di questo gioco, praticamente, giocando così.
Sì, ma anche perché il bello di Dominion è appunto andare a creare quelle combo di effetti nelle carte che ti diventano performanti. Con prendere solo dei soldi, sì, ok, vinci, bravo, ma ti sei divertito alla fine?
Ma infatti, yes, secondo me, il problema che viene detto sulle strategie dominanti è proprio che una volta che tu la conosci e soprattutto non la eviti, non puoi più giocare al gioco perché ti viene di farlo, e se ti viene di farlo non è più divertente perché applichi solo un algoritmo. Quindi secondo me la cosa migliore da fare è tenersi distante dall'avere la curiosità di scoprirle, perché poi, diciamocelo, la maggior parte di queste strategie vengono scoperte da qualcuno che magari fa tante partite, viene scoperte perché magari questi giochi adesso si fanno anche online e quindi le partite che si fanno sono tantissime, sotto gli occhi di tutti, che si analizzano, eccetera. Però effettivamente una volta che si scoprono, il gioco te lo rovinano, perché se tu sai che quella strategia c'è, va bene, ma non la vuoi applicare, poi magari stai perdendo, magari ti viene da applicarla, insomma, ti rovinano il gioco. Effettivamente, se la conosci, non puoi giocarci.
Sì, è meglio evitare, però non tutti riescono a evitare di usarla.
E poi, noi che siamo giocatori, bene o male, ci finiamo, dici, cercando, leggendo, è vero, io ad esempio a Dominion avevo fatto tante partite e non la conoscevo sta strategia, poi sono finito dentro un forum, parlavano di sta cosa, ho detto boh. E poi non lo so, nel senso, io fortunatamente ho anche amici che a parte che si documentano poco, perché la loro fonte di notizie sono io, ma a parte questo noi abbiamo la bellezza di giocare in modo diverso agli stessi giochi, proprio per provarle le strategie, scoprirle. E quindi per noi è difficile trovarne una dominante, perché magari io gioco in un modo e poi alla partita dopo dico, vabbè, giocando, faccio l'esempio stupido, giocando a, non so, a Keeper solo sugli animali ho vinto. La volta dopo provo qualcos'altro e vedo come mi va la partita.
Sì, però non tutti fanno questo ragionamento. Cioè, spesso e volentieri, quando ti trovi con lo stesso, sempre con lo stesso gruppo di gioco, è difficile, diciamo, abbandonare la strada conosciuta per quella nuova, diciamo. Perché magari sai che il tuo amico che gioca in un certo modo e quindi vuoi provare magari a non fare la stessa che fa lui, no? Quindi, che ne so, focalizzarsi su un certo modo di giocare, eccetera. Non saprei. Il tuo è assolutamente un esempio virtuoso, nel senso, anch'io nel mio piccolo cerco, quando un gioco mi piace, cerco di esplorare nuove strade, diciamo, e facendo appunto strategie diverse, modi di giocare diverso, non sempre si vince e va bene. Poi in realtà non è che si vince in generale, però questo è un altro discorso. E
di sicuro non vinci mai. Ma
tranne a Rallyman. A Rallyman sono...
Beh, ci va solo culo.
No, va, dai, mettere la marcia giusta al momento giusto. Dici che solo, esatto, culo per Rallyman.
E poi devi anche studiare la traiettoria anche, cioè non è per tanti magari è solo culo, ma
la strategia dominante a Rallyman è tirare i dadi e avere la fortuna di prendere
di non prendere i segnali di pericolo,
esatto, i simboli giusti.
Oh. E va bene, no, ma comunque ci sono un po' di cause, come dicevamo prima, vedo una certa strategia nel mio gruppo, giochiamo sempre in quel modo lì, quindi ti viene normale di focalizzarti.
Tipo per esempio, cioè, quando giochi a Triss, la strategia dominante di partire dal centro.
Tipo, no?
Cioè, clamorosa quella.
Però c'hai la risposta anche, quella strategia lì. Metti l'angolo e la partita finisce patta, se non sbagli.
Se lo metti però, in un angolo?
Sì, no? Su uno spigolo.
Non lo so. Scusa, poi uno può fare quello orizzontale o verticale. Dipende da come giochi. Dipende poi dalle prossime mosse.
Sì, però c'è, capito, uno si è rovinato il gioco. Un altro bene. Gioco che ha strategie dominanti, tanto per dirne altri, Dixit.
Sì.
Dixit c'ha una strategia dominante clamorosa, cioè tu devi dire una frase completamente a caso, che non c'entra niente con le carte, in questo modo hai una possibilità su 4 che qualcuno la voti, il 25%, sì. E se qualcuno la vota, ovviamente la voterà probabilmente solo uno, perché essendo che l'hai detta a caso i voti andranno dispersi, hai tantissima possibilità di prendere 3 punti, il massimo.
C'hai lasciata molto
In Totopoli non c'è una strategia dominante?
No, perché Totopoli è perfetto, ragazzi. Non ci sono questi diciamo queste piccole problematiche su Totopoli.
Questi mezzucci.
Sapevate la strategia dominante di Dixit?
No.
No.
Adesso non potete più giocarci, perché sapete, e quando ci giocherete, appunto, vedete, ora la prossima volta che farete una partita di Dixit e sarete lì che guardate la carta e starete pensando a una frase adatta per far indovinare qualcuno, ma non tutti, vi verrà in mente le mie parole e ne tirerete una completamente a caso, e vi siete rovinati il gioco.
Tu lo sai che a Dixit io ci gioco una volta al mese, perché è uno dei pochi giochi che mia moglie dice, è lei che lo propone, quindi
ecco, adesso te l'ho rovinato.
Esatto, adesso mi hai rovinato uno dei pochi giochi che propone la mia moglie, così mi abbassi le possibilità di giocare.
Vabbè, però dai, non c'è solo Dixit, Dominion, eccetera, dai, ci sono anche altri giochi. Forse l'esempio più famoso è Tsolkin.
Sì, probabilmente è uno dei più famosi, che
quello è forse, dai, anche Pochi Acri di Neve.
Sì, a me viene in mente Tsolkin, perché Tsolkin è un gioco che io adoro. E sì. Vabbè, al netto del non aver giocato mai così, ma se quando ho iniziato a giocare a Tsolkin, praticamente da subito, penso di essere uno dei primi che l'ha comprato in Italia, e ci giocavo e poi seguivo un po' i forum, cosa dicevano, e ricordo che erano proprio stati gli autori e anche a dire che in effetti c'è questo modo di giocare sulla ruota di Uxmal, convertendo sempre ripetutamente le risorse, era una sorta di bug, se vogliamo. E loro hanno suggerito una modifica al regolamento, che poi non so se è mai diventata ufficiale, ma soprattutto hanno implementato un'espansione, Tribù e Prefezie, che corregge questo piccolo bug, che mi sembra che poi sia la stessa cosa che ha fatto Dominion, no?
Sì, con l'altra espansione, Intrigo, se non ricordo male. In realtà è una... ormai è uno standard, direi, quello che dicevo anche prima, Pochi Acri di Neve, quel Pochi Acri di Neve che era tutto basato su cos'era più una carta? Quella...
Io mi ricordo solo che si chiamava Halifax Hammer, che dovevi giocare sì, forse su
il martello di Halifax, spettacolo, già un nome bello, figo.
Sembra una roba alla Thor, quindi dici.
Però poi l'hanno corretto mettendo online il generatore casuale di regole, in modo tale che questa cosa potesse essere bypassata. E oltretutto credo che nonostante il gioco non sia più disponibile, il file sia comunque sempre scaricabile dal sito di Asmodee, che a suo tempo lo aveva portato in Italia. Era un po' è un gioco da due, esclusivamente da due, che un deck building principalmente, dove praticamente i giocatori si devono andare a controllare i vari territori e le città
inglesi e francesi.
Esatto, inglesi e francesi in Canada. Oltretutto nel 1700, 1800. Giù di lì,
ho ricordi sfocati io di pochi anni.
Anch'io, guarda, ci ho giocato veramente anni fa e non ce l'ho, quindi faccio fatica anche a ricordarmelo.
La vostra approssimazione è veramente terribile. Cioè, stiamo facendo una puntata.
No, non è
approssimativo. Approssimativa proprio.
Approssimativo, cioè. Certo, siamo approssimativi, ma perché l'abbiamo sempre detto anche nelle ultime puntate, qua il tasso di ignoranza deve essere sempre a alti livelli. Noi non diciamo grandi verità, noi diciamo, ma sì, guarda, mi ricordo quel gioco che c'aveva qualcosa che così o cosà. O no?
No, non lo so.
Ah, vabbè, è la stessa cosa che puoi dire tu di Totopoli.
Ci hai giocato mai, Luca, poco la Credineve?
Poche Acri di Neve non ci ho giocato perché per un semplice motivo, cioè io pensavo che fosse un gioco cioè, basato sulla neve, no? Quindi tutto
Snow
di un certo
Tales.
livello, eh?
Snow Tales, tipo.
No, cioè mi immaginavo, dico, questa ambientazione della neve, cioè, alla fine è un gioco di guerra. Allora
Sì.
ci sono rimasto male, perché è una citazione, no? Di quando conquistarono il Canada e disse: ma pochi acri di neve, nel senso, chi se ne frega
Esatto.
del Canada. E poi, cioè, adesso non si potrebbe più fare, perché figurati, insulteresti i canadesi, i poveri canadesi. Se c'è qualche canadese in ascolto, sappiate che noi amiamo il Canada. E
Esatto.
quindi,
Se ci volete invitare.
niente, ci sono rimasto male, non c'è proprio.
No. Lo sai, anch'io ci ho giocato una sola partita e un po' mi dispiace perché Wallace è il mio autore preferito praticamente. Ci ho fatto
Ma
pure
hai usato la strategia dominante?
E no, non sapevo esistesse.
Se
Non
no
sapevo
adesso useresti il
esistesse.
martello di Halifax.
Ti piace il
Sì,
martello
no,
di
mi piace tantissimo.
Halifax?
Mi piace tantissimo.
Però vedi, alla fin fine, cioè quello che stiamo dicendo, e mi sembra anche che nel nostro piccolo la testimonianza sia: sì, vabbè, mi stai dicendo che c'è una strategia dominante, io non lo sapevo. Cioè, anche perché, come fai a scoprire che una strategia è davvero dominante?
Ma
Un po'
infatti.
dicevo, è un po' quello che dicevo prima, no? Che se, non è così semplice accorgersene, però la realtà dei fatti è che adesso, soprattutto anche col proliferare di giochi online, pensiamo a Zolkin che c'è su BGA, su altre piattaforme,
Sì.
è ovvio che ci sono, nel numero di partite che vengono fatte è veramente esagerato, cioè, e
Però allora,
sono.
scusami, ma questo preclude una cosa, cioè c'è stato scarso playtest alla base, dopo all'inizio?
No, perché cioè, secondo me c'è proprio il numero di partite e sarebbe stato forse impossibile da playtestare così a fondo. Una volta che vengono fuori, però, una volta che vengono fuori sono dei difetti del gioco che non sono facilmente. Cioè,
Risolvibile.
detto banalmente, se io voglio fare una partita a Zorkin e vado su BGA, io la strategia dominante ora non me la ricordo neanche, so che bisogna cambiare le risorse, ma
Esatto, sì.
no. detto ciò, non so neanche se sarei in grado di applicarla.
Ok.
Ma sono sicuro che se vado su BGA il mio avversario la applicherà 100%. E okay. Qui io, cioè, non mi divertirò a fare questa partita? No, no, probabilmente infatti... no. E lui si divertirà a fare quella partita?
No.
Probabilmente neanche lui. Quindi di fatto il gioco è rotto perché non fa più divertire.
Infatti è quello che mi chiedevo proprio io, ma nel senso, ma è divertente giocare sapendo che probabilmente vincerai, ma applicando una cosa di cui non hai nessun merito. Cioè, che merito hai a giocare così?
No.
E poi, come l'osservazione di Luca, è anche, e dice, io che non la conosco, perderò probabilmente, ma so che l'altro ha vinto perché... perché ha usato una cosa che, diciamo, è un, non so come dire, un algoritmo fatto sempre uguale, che chiunque applicandolo, cioè, come dice Luca, alla fine questa cosa qua rovina un po' il giocare la partita, se c'è qualcuno che applica
sì.
questo modo di giocare.
Sì, sì,
comunque,
sì,
comunque relativamente a Zork mi sembra proprio che avessero eliminato, limitato a 18 grani il tasso di cambio che si può fare in un'unica volta, e questo avrebbe dovuto limitare questa strategia.
Ok, sì, però
sì, sì. Adesso che
però
lo dici,
capisci bene che comunque è avvilente, cioè, a parte che sicuramente non capita a chi adesso magari in tavola Zorkin per la prima volta.
Pensa che io quando ho giocato a Zorkin per le prime due volte, quella ruota lì praticamente non l'abbiamo neanche mai.
Non l'avete mai girata quasi.
Praticamente, quasi.
Avete solo su Chichen Itza, scommetto.
Sì, sì, sì.
Beh, Chichen Itza ti dà tanto. È più immediato. Però sì. io Zolkin lo intavolo con piacere. L'unica cosa è che appunto nessuno del mio gruppo solito va a cercare strategie dominanti o quant'altro.
E quindi vinci te che la usi.
No, io, nemmeno io la uso, quindi fai un po' te.
Vabbè, d'altronde bisogna cambiare delle risorse per più di 18 grani, tu che sai contare fino a 15,
esatto.
Saresti già in difficoltà.
No, io poi al massimo arrivo a 15.
Praticamente ti sei autolimitato, grazie alla tua ignoranza.
Non è dominante, arriva solo a una parte.
Esatto, lo uso solo per un po'. Poi vabbè, ci sono anche altri giochi. Io... ancora ricordo, ma non tanto per la strategia in sé, ma quanto per la mini espansione che è stata messa in commercio giusto solo per andare a limare questo difetto, anche di Railroad Revolution, che non c'entra niente, anche se l'ambientazione più o meno è simile a quella dei trenini in America. Non c'entra niente con Ticket to Ride, perché è un gioco decisamente di un livello superiore, frutto di italiani anche questo, come Zolkin. In questo caso sono la coppia Nicolini-Canetta, e hanno poi dovuto far uscire una mini espansioncina dal nome fantastico, perché se il gioco base si chiama Railroad Revolution, quella si chiama Railroad Evolution, e hanno appunto limato e corretto questa strategia dominante che sembra esserci.
Ma quindi pure... sembrerebbe che il modo per correggerle sia far uscire l'espansione.
Sì, cioè è un po' come una patch.
Esatto, la patch. Sì, la patch del software, no? Esce Windows col baco e poi gli mettono la patch, esce il gioco col baco e gli esce la patch che lo aggiusta.
Sì, chiaramente. È brutto da dirsi, però effettivamente è così. Anche perché le patch nei software sono gratuite. Qua no. Però
potremmo proporlo. se c'è una strategia dominante mi dai la patch gratuita.
Tra l'altro io volevo nominare anche altri giochi con strategia dominante. Uno è Subbuteo, dove la strategia dominante è fare gol. E obiettivamente chi fa gol
vince.
Cioè, non c'è un cavolo da fare.
Non mi toccare il calcio in punta di dito, che io ero un campione di
Subbuteo. Lo so, però tu puoi avere anche altre strategie, come battere tanti falli laterali o fare
punizioni.
O mettere tutti gli omini dietro delle righe o buttare tutti fuori, ma alla fine chi vince è chi fa più gol, cioè niente da fare. E quindi poi un altro gioco con una strategia dominante clamorosa è Wingspan, dove vince chi raccoglie più uccelli. Niente da fare, cioè non puoi fare,
non ci sono uccelli che tengano.
No, uccelli e uova, non puoi fare, non vinci in altri modi. Cioè. E quindi niente, volevo segnalarli, giustamente.
Mi sembri, veramente con Subbuteo mi sembravi molto Vujadin Boskov, che diceva sempre gol è quando palla entra, oppure cose del genere, oppure rigore è quando arbitro fischia. Cioè, mi sembri molto di quella scuola di pensiero.
Ragazzi, però se ci sono delle strategie dominanti, ve l'ho detto.
Io ce l'ho ancora il Subbuteo, ce l'ho ancora il mio Subbuteo.
Però soffre di questo.
History Subbuteo con il panno verde.
Oppure un altro gioco. Sì, un altro gioco con strategia dominante clamorosa è Indovina Chi, dove la strategia dominante è una donna. Cioè, e se è una donna, vedi, vinci, non c'è niente da fare. È la prima domanda da fare.
Ma bastano scegliere una donna, però.
ma non è che lo scegli, ti viene dato dalla carta, quella che peschi.
Vorrei sapere chi di voi non l'ha mai usata questa strategia dominante.
Sì, quella è la prima domanda da fare. Ragionando un po' su altri giochi, stavo pensando. A qualcuno viene in mente qualcos'altro?
No, io però faccio una riflessione più
profonda,
più generale. Io non sono esperto, appassionato di wargame.
Sì?
Però ho sempre pensato che nei wargame, nella mia gioventù, ho un tot di partite a Axis and Allies.
Sì.
Diciamo l'evoluzione del risico, no? E ricordo che praticamente quando avevo i giapponesi in mano era pressoché necessario attaccare per Harbor. La prima 20 minuti di partita erano così.
Ricalcare la storia, esatto. Anche.
Probabilmente nei wargame questo problema è ancora di più, perché dovendo ricalcare la storia diventa quasi necessariamente dominante una strategia rispetto a un'altra. Perché è quello che è successo.
Sì, però non deve riproporre sempre quella storia. Cioè, nel senso, in teoria dovrebbe lasciarti un minimo di possibilità da poter variare i fatti veramente accaduti.
Sì, però cioè, se lì mi sono sempre chiesto, poi mi piacerebbe approfondire il discorso wargame, ma mi servirebbe già faccio fatica a giocare i giochi. Fortunatamente non ho scatole a zero partite, ma scatole con una o due partite ce ne ho più di una. Però mi piacerebbe approfondire il discorso wargame per vedere quanto si intersecano l'aderenza storica con la rigiocabilità e appunto la strategia che porta alla vittoria.
Beh, guarda, io a proposito di wargame, adesso faccio questo piccolo aneddoto proprio recente, è passato un cliente da me in negozio e cosa ha fatto? Mi ha lasciato una scatola di un gioco appunto di guerra che è Civil War, sulla guerra civile americana.
Americana.
E oltretutto la cosa che è dell'83, cioè del mio anno di nascita proprio, cosa succede? Che visto che era un tabellone abbastanza grande, ma tutto fatto di carta, hanno avuto la brillante idea di incollarlo a delle tavole di legno. E mi hanno portato quindi il tabellone diviso su tre tavole di legno grosse, fuori dalla scatola. Poi dentro la scatola ci sono tutti i segnalini, eccetera. Quindi io ringrazio questo cliente, che ovviamente non ricordo neanche il nome, però me l'ha lasciato qua in negozio, me l'ha donato, come dire, guarda, adesso che probabilmente si ritornano a fare le serate, quindi si torna a una sorta di quasi normalità, magari trovi qualche pazzo che vuole magari provarlo, anche perché la cosa che mi ha fatto quantomeno alzare un pochino il sopracciglio leggendo la scatola è che la durata indicata dice: gli scenari brevi introduttivi ti durano all'incirca 2 ore, però le partite, quelle più complesse, più complete, arrivano a durare da 2 a 20 ore.
Quindi 20 ore è già rispettabile come durata di una partita.
Quantomeno...
Credo di non aver mai giocato un gioco che dura 20 ore.
Guarda, credo che nella vita puoi fare una partita. Infatti lui mi ha proprio detto: guarda, arrivi alla fine della partita che conosci praticamente la storia della guerra civile americana.
Dovrei
anche quasi, con quasi anche la storia privata dei vari comandanti, eccetera.
Però è da giocare naturalmente rigorosamente in un'unica sessione, 20 ore in un'unica sessione.
Quella è tosta, però rigorosamente in due, o due squadre al massimo, perché nordisti e sudisti.
Beh, certo.
Anche quella è tosta. Comunque, in caso è qua a disposizione, quando qualcuno, anche dei nostri ascoltatori, volesse mai, passasse per Genova e volesse mai provarlo, ci si organizza un mese prima, si legge il regolamento, lo si studia e poi ci si prende una settimana di ferie per giocarlo.
E cosa sono? 50 pagine di regolamento?
Sì, più o meno sì, all'incirca sì, dovrebbe essere 50-60 pagine. E con questo aneddoto io direi anche che abbiamo perso Luca.
Io mi ero mezzo addormentato.
Era durante una delle 15 ore del gioco.
E quindi niente, quindi questo è un po' quanto. Comunque abbiamo anche a disposizione, in caso, e lo potremmo ancora chiamarlo, il nostro esperto di wargame, Piero, che avete già sentito in una puntata appunto dedicata anche ai wargame. Potremmo sentire anche lui cosa ne dice al riguardo di questa
Se Piero vuole commentare, ci fa un piacere, perché
assolutamente, assolutamente.
Così se, vediamo cosa, quanto c'è di aderenza storica e quanto c'è di interpretazione. Ma a proposito di strategie, ma voi, secondo voi, la vostra, cioè non so, vi faccio un esempio stupido, le persone tendono a giocare sempre allo stesso modo ai giochi, oppure hanno una forma, cioè una, non so, cercano di ripetere sempre gli stessi schemi comunque allo stesso gioco e magari anche...
Allora, questo ci viene in aiuto la scienza, perché come sappiamo bene, no, rispetto alla teoria di equilibrio dei giochi di Nash, quando vinciamo tendiamo a fare le stesse cose, quando perdiamo tendiamo a cambiare, questo inconsciamente.
Ma era anche
immagino che questo sarà quello che facciamo quando giochiamo.
Ma secondo me dipende anche tanto dal gioco, perché ci sono giochi che non ti permettono di avere delle strategie fisse. Mi vengono in mente banalmente un Burgundy. Come fai? Lì dipende tutto da cosa ti escono, come risultato dei dadi, le tesserine che sono a disposizione su, sugli vari spazi della plancia, su qual è la tua plancia personale. Lì c'è un fattore di variabilità estremo. E questo per dirne uno, il primo che mi viene in mente. Oppure, che ne so, in patchwork, anche lì la disposizione dei pezzi da prendere attorno al tabellone del tempo, oppure
però sai, ad esempio in patchwork magari uno cerca di ricostruirsi, ha uno schema mentale e dice cerco di coprirmi l'angolo piuttosto che vado dal centro e mi allargo, no?
Il 7x7 ad esempio, anche, cioè io punto
esatto, punto al 7x7
che ti dà punti in più. Io come... ad esempio il 7x7 non lo considero granché,
anche perché non sai quanto fa.
14.
E poi vabbè, vi posso citare anche il mio 14, giustamente il mio mitico Carcassonne. Io non posso non citare Carcassonne,
esatto, cioè,
se non sdrai i contadini a Carcassonne non vinci.
Vabbè, quello però sì, devi sdraiarli perché devi, però non dipende anche da che tipi di campi ci sono. Cioè, ci può essere delle partite in cui ci sono dei campi praticamente sterminati, a volte invece sono tutti mini campi, ed ecco che sì, fare tanti piccoli campi non è più molto producente per l'azione del contadino.
Appunto, magari quello che dicevo, magari io ad esempio conosco un amico, diciamo così, che cioè un amico nel mio gruppo dove vado in ludoteca, c'è un ragazzo che lui cerca sempre di allargare, se il campo è stretto cerca in qualche modo di allargarlo, e quindi quello probabilmente allora se ragiona come dice Luca vuol dire che lui ha vinto 2 o 3 partite così e quindi giocherà sempre così.
Probabilmente sì, probabilmente ha vinto grazie al contadino e continua a ripresentare quella strategia. E poi ad esempio invece ci sono, però sono pochi, quei giochi che invece diciamo che non ti permettono di vedere in modo molto chiaro com'è l'andamento della partita. Ad esempio Concordia, se l'avete mai giocato lo saprete benissimo che non si fa un conteggio dei punti durante la partita, cioè si arriva a fine partita tutti a 0 punti e poi si fa il calcolo dalle carte che si hanno in mano.
Confesso di non aver mai giocato a Concordia, quindi non posso aiutare.
Ok, Concordia però è tutto basato su ok, il conteggio finale è si parte tutti da 0 perché durante la partita tutte le azioni che fai non ti danno punti e i punti finali vengono dati da dei criteri che sono scritti in basso sulle carte. Quindi ci sono le varie divinità che ti dicono, non so, tu hai 2 carte di questo tipo, che ne so, prendi 3 punti per ogni città, adesso dico cavolate, se tu hai messo 10 città in tutta la partita, farai 10 per 3, 30, per il numero di carte, 60, quindi perché erano 2. E quindi, però le persone, i giocatori non è che stanno a guardare, cioè dovrebbero, però non è che si ricordano perfettamente quante carte sono state prese durante il gioco, cioè lì diventi un po' un Rain Man, per dire. Cioè hai veramente questa forma mentale che controlli tutto e ti ricordi tutto, però diventa difficile, un po' come nel poker.
Sì, esatto, quindi, ma questi sono anche carini, questi giochi qua, no?
Ma assolutamente, cioè in realtà è un modo, in realtà per evitare, come dire, certe ripercussioni, perché uno dice, ah, questo qua è avanti, allora cerco di mettergli bastone tra le ruote. Lo puoi sapere solo dopo un tot di partite che hai fatto effettivamente tesoro dell'esperienza. Però di contro, esatto, di contro c'è la cosa che a volte può sembrare un gioco che è un po' punitivo per chi si approccia la prima volta, se qualcuno allo stesso tavolo lo ha già giocato, quindi l'esperienza li conta.
Conta molto anche, quindi.
Tutti, ad esempio anche tutti gli splotter sono... sono così, da Food Chain, Magnate a Great Zimbabwe, per dire, sono giochi in cui non c'è neanche un meccanismo per far per aiutare chi ha sbagliato a recuperare, e da un certo punto di vista sono penalizzanti, però è anche vero che alla fine partita la vince chi gioca meglio.
Però quello sì, sono belli, però quelli sono quei giochi che spaventano anche un po', perché se tu lo proponi a qualcuno che non è così bravo a giocare, rischia di annoiarsi.
No, 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 magari... quelli sono giochi proprio da giocatori, assolutamente. Per chi ormai ha svezzato e anche di più.
Assolutamente, assolutamente.
Ok, direi che Luca sta decisamente dormendo.
Totò, no, guardavo, volevo un attimo parlare ancora di Stone Age, della Starvation Strategy.
Ah. Cos'è? La?
Non la conoscete?
No.
No, ce la illustri.
Praticamente prendi più omini possibili.
Ah,
e non li nutri.
Ma non, scusa, perdi punti se non li nutri, però.
Sì, ma non ne perdi, cioè ne perdi pochi rispetto a quelli che fai, perché riesci a comprare più velocemente degli altri tutte le carte e
quindi recuperi.
E recuperi.
E come si chiama questa?
Starvation Strategy.
Vedi, ad esempio Stone Age. È un gioco che non amo particolarmente, e quindi non l'ho giocato abbastanza.
Io l'ho giocato un po' di volte, ma non troppe, e non sapevo comunque di questa fantastica strategia.
Quindi adesso ti ho rovinato, perché la vorrai provare a fare sicuramente.
Luca ci rovina tutti i giochi, praticamente.
Sì, cioè, veramente.
Ho rovinato Subbuteo, Dixit, Stone Age.
Ancora qualcos'altro?
Non so, se mi lasciate pensare, lo faccio.
Vabbè. Comunque, Buteo non me l'hai rovinato del tutto, perché io ho ricordi di ragazzino quindicenne, più di 30 anni fa, che giocava con l'Alessandria, scatola del Subbuteo comprata a un mercatino a un prezzo irrisorio, e batteva i suoi amici che usavano il Brasile e l'Argentina. Era bellissimo vedere l'Alessandria che batteva 5-2 il Brasile.
Neanche nelle fantasie più sfrenate, fondamentalmente.
Quindi non sei riuscito a rovinarmelo al 100%, solo un pochino. E poi lo sapete che il mio Subbuteo ha ripreso vita grazie ai periodi di lockdown? Perché mio figlio sì, ha detto: ma che cos'è quello? Allora, tanto eravamo chiusi in casa, dovevamo far passare il tempo, lui non andava a scuola, io in quel momento non lavoravo
e quindi
abbiamo ritirato fuori il Subbuteo, che penso che prima di giocarlo con mio figlio erano tipo 15 anni che era nella scatola.
Beh, dai, non male.
Spero che tu non abbia fatto la strategia dominante con tuo figlio di fare dei gol, perché saresti stato veramente un pessimo padre.
Quasi, lo sai che mi fai venire in mente un discorso che faccio, che mi chiedono sempre quando consiglio un gioco. Mi dicono: ma nella prima partita devo far vincere mio figlio, devo batterlo, devo giocare bene o devo farlo vincere?
Oh no, no.
Me lo chiedono sempre.
Io con mia figlia, io gioco normale, cioè, non la faccio vincere.
Ma anche io con mio
qualsiasi
figlio.
Gioco.
Oltre... Il problema è che quando giochi normale perdi comunque.
Ma dipende, dai, dipende dal gioco. Vabbè, guarda, facciamo una cosa.
E giochi di fast-catching perde perché è lento.
Beh, quello sì.
Vabbè, ragazzi, mentre pensate alle ultime strategie dominanti, io voglio dare un po' la linea al Kogo, che ci domina parlando del TG ludico e delle novità della settimana. Vai, Andre!
Incredibilmente, questa settimana non avremo notizie direttamente legate al mondo del crowdfunding, ma questo non ci ha impedito di preparare un nuovo interessante appuntamento con il TG ludico di giochi sul nostro podcast. Iniziamo da Asmodee Italia, la quale ha annunciato che si occuperà della distribuzione in Italia di Kids and Legends, la versione retail del progetto Kickstarter 100% italiano Kids and Dragons, che nasce come un gioco di ruolo per ragazze e ragazzi e genitori che non hanno mai giocato di ruolo, con una promessa ambiziosa e nobile, quella di rendere chiunque immediatamente in grado di giocare. Days of Wonder di solito annuncia un nuovo progetto legato al mondo di Ticket to Ride almeno una volta all'anno, ma la notizia più recente della società francese non riguarda un gioco autonomo o una nuova espansione. Si tratta di un puzzle logico del coeditore Mixlore, Ticket to Ride Track Switcher, che debutterà ad ottobre con un prezzo di circa 25 euro. Non troverete questo titolo nel database di BGG, poiché è un puzzle di logica per un giocatore singolo e non un gioco, e a quanto ne sappiamo non è prevista nemmeno una versione in italiano. L'editore tedesco Deep Print Games ha annunciato il suo prossimo gioco, Savannah Park, in uscita nell'agosto del 2021, il nuovo titolo di Wolfgang Kramer e Michael Kiesling, che per lo stesso editore avevano prodotto lo scorso anno Renature. Savannah Park è per 1-4 giocatori, per partite dai 20 ai 40 minuti e per giocatori dagli 8 anni in su. Coffee Traders è una grande, pesante nuova uscita dell'editore Capstone Games e dei designer André Spiel e Rolf Sagel, il duo dietro il gioco economico Wildcatters. Coffee Traders è un cinghialotto di maggioranze per 2-5 giocatori che promette partite della durata di almeno 2 ore in cui i giocatori dovranno sviluppare le proprie piantagioni di caffè in tutto il mondo mentre costruiscono una rete commerciale. Buone notizie per tutti i fan di Tranquility. Nel corso del 2021 arriverà un sequel che presenta un gameplay simile, Tranquility The Ascent, con i giocatori che ancora una volta assemblano una griglia di carte in uno specifico ordine, ma questa volta seguendo la conformazione della montagna che stanno scalando. Poiché squadra vincente non si cambia, ritroviamo James Emerson come designer e alle illustrazioni Tristan Rossin. Il gioco, edito da Board Game Hub, è per 1-5 giocatori. Uscirà nel 2022 il nuovo titolo competitivo Legacy di Lucky Duck Games. Sto parlando di Divinus, un gioco ibrido che avrà un importante componente digitale, piazzamento tessere in cui giocherai come semidio che cerca di ottenere il favore degli dei e ascendere a un nuovo pantheon. I giocatori si imbarcano in una campagna di 12 scenari che li vedrà esplorare terre, completare missioni, interagire con divinità e influenzare l'esito dell'epico scontro tra pantheon greci e norvegesi. Renegade Game Studios ha annunciato una nuova ambientazione per il bestseller Love Letter. Il nuovo capitolo del gioco di deduzione per 2-6 giocatori sarà ambientato nel mondo di Princess Princess Ever After, romanzo a fumetti di Katie O'Neill. Vi segnaliamo infine per l'editore Libellud una nuova reimplementazione di Dixit, Stella, in cui da 3 a 6 giocatori si confrontano ancora una volta con l'associazione parole-immagine, in un gioco di deduzione e di push your luck. Finisce qui questa puntata del TG Ludico, non mi resta che salutare e darvi appuntamento alla prossima settimana. Ciao!
Bene, grande Kogo, come al solito, super notizie, io vorrei sapere quanto ci mette a cercarle sul web, cioè praticamente... tutta la settimana, immagino, dalla settimana.
Ma va, lui ha i suoi informatori segreti, secondo me. 10 minuti e trova tutto, perché è veramente bravo.
Bene, bene, bravo Kogo. E bene, allora questi qua erano un po', quindi alla fin fine stavolta non facciamo la classica top 10, perché in realtà questa qua è la classifica dei giochi che alla fin fine presentano le strategie dominanti, e quindi non è che abbiano, non sono esattamente straconsigliati, a meno che non li giocate con le patch che abbiamo detto prima, quindi con le espansioni, giusto?
Giusto, giochi teoricamente bacati, dai.
Eh sì, cioè ci sono questi bug.
Cioè, diciamo che praticamente vi abbiamo rovinato con questa puntata un sacco di giochi che non potete più giocare.
Esatto. E quindi niente, direi che cosa dite? Ci abbiamo ancora qualcosa da dire? Finiamo qua? Ecco
Finiamola qua, ho un sonno, Matti, cioè, mi sono
qua.
addormentato già 3 volte durante la puntata. Spero
Guarda.
di non aver
Quindi.
russato.
No, non hai
No.
russato, però vuol dire che io e Matte siamo stati noiosi se ti abbiamo fatto
Oh,
addormentare.
altrimenti abbiamo le voci concilianti.
Sì, avete delle belle voci.
Ecco, allora a questo punto chiediamo anche ai nostri ascoltatori del gruppo Telegram se per caso si sono mai addormentati ascoltandoci.
Sì, oppure se conoscono altri giochi con strategie dominanti.
Quello chiaro, chiaro. Soprattutto, come diceva anche il buon Davide, se magari conoscete anche dei giochi wargame ambientati su determinati episodi storici che effettivamente ripropongono sempre quella scena e quindi una o due al massimo strategie, oppure c'è modo di dare un pochino di variabilità. Partendo da quel presupposto e poi dare ampia libertà ai giocatori.
Allora vi aspettiamo, visto che sono tutti rotti, potete perdere lo stesso un po' di tempo e trovare le recensioni, credo, di tutti, perché Pochi Acri di Neve, Zolkin e Dominion sicuramente ci sono, ma anche Rare Revolution.
Sì, direi che anche.
Potete
Sì.
leggere tutte su www.giochisulnostrotavolo.it.
Esatto, e quindi a questo punto non facciamo altro che salutarvi e darvi appuntamento alla settimana prossima con un nuovo episodio di Giochi sul nostro podcast.
Buonanotte ragazzi,
Ciao a
dormite
tutti,
bene.
buonanotte.
Ma
Ciao
perché
ciao.
buonanotte? Magari stanno ascoltando al mattino.
Vabbè, ma si fanno un pisolino,
Ma scusa. Scoprono
vale.
che Luca si è addormentato e si addormentano anche loro,
Ah,
infatti.
va
Quindi
bene, quindi
fate attenzione se siete a lavoro, eh.
ma no, soprattutto se sono alla guida.
Anche vero.
Meno che non
Quindi,
abbiano una Tesla.
vabbè. Allora fate una cosa: accostate, vi fate un pisolino e poi dopo riprendete più pronti di prima.
E se sono a lavoro, cosa devono fare?
E mettersi gli occhiali con gli occhi disegnati aperti.
Ok.
Va bene, grazie ancora e alla prossima settimana, alla prossima puntata. Ciao da Matte.
Oh, ciao ciao.
Ciao, ciao, Dorco Ciglione.
Ciao da Davide, ciao.
No, lo sponsor.
Ehi, ciao, sono tornato, sono il cugino del signor Egip. Allora, state parlando un po' di gran bei giochi. Allora, noi vi diamo come un super sponsor. Vi diamo un super buono sconto da usare per un giocone del buon Uwe Rosenberg. Avete capito bene? Allora, usate il codice ALLERTAU, HALLERTAU, tutto maiuscolo, mi raccomando, per un buono sconto da 10 euro. Mi raccomando, avete capito bene? Su Egypt, il vostro grande sponsor. Ciao, ciao, ciao!
Giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico.
Avete ascoltato Giochi sul nostro podcast?